Siccome comunque diciamo siamo volenterosi, passo la parola poi appunto a Giovanni perché ci parli evidentemente di questo intervento qualitativo che noi abbiamo cercato nei limiti possibili di fare anche sulla parte informatica, perché certamente comunque tendiamo sempre a miglioramento delle nostre azioni e su queste siamo chiamati a dare delle risposte anche nell'immediato. Giovanni, prego.
Salve, buongiorno. Intanto da Senese, Senese delle Lastre, come si dice noi, saluto gli amici che sono venuti da fuori, i colleghi che sono venuti da fuori. L'argomento che mi è stato assegnato è un argomento nel quale si può dire tantissime cose o anche niente. La prospettiva va verso certi lidi che possono essere presumibili dagli ultimi cambiamenti normativi. Certamente mi ha sorpreso, ma parzialmente sorpreso, il fatto che gli ultimi interventi dei colleghi medici legali che sono stati fatti sono estremamente condivisibili. Abbiamo un sentire comune che mi ha sorpreso, ripeto, parzialmente, ma evidentemente il nostro sentire è piuttosto diffuso e i problemi nelle aziende sanitarie e i problemi sono sempre gli stessi. Questa slide invalido o disabile l'ho messa solo per capire io, perché l'argomento ottimizzazione della valutazione della disabilità, si parla di disabile. Oggi abbiamo sentito che il meglio che il disabile o la valutazione della disabilità è meglio e nel futuro si dovrà andare verso una valutazione di tipo diversa sulla classificazione delle funzionalità, ma solo per dire che invalido o disabile sono due da un punto di vista proprio della semantico sono due parole privative e quindi inutile dire, ma insomma sono ampiamente superate. Il mio intervento sarà su questa parte veloce perché tanto è stato detto già dai precedenti colleghi quasi tutto e gli argomenti, le cose sono sempre le stesse. Si parla di persona disabile dopo la 104 nel nostro impianto normativo, la 68 ovviamente lo riprende. Allora mi domando, ma ha un senso oggi per le aziende sanitarie impiegare risorse umane per la valutazione della disabilità se il futuro va come appunto gli ultimi cambiamenti potrebbero far pensare, oppure nel riconoscimento e valutazione delle condizioni di disabilità come è richiamato nella legge programmatica, nel DPR programmatico del 4 ottobre 2013 che ci è stato ricordato prima, che dà la funzione di riconoscimento e valutazione della validità, la assegna alle aziende sanitarie. È una legge programmatica, ma è scritto chiaro, molto 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 chiaramente. L'iter che spesso è stato lamentato verso la centralizzazione degli accertamenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sappiamo dove inizia, sull'articolo 20 è stato richiamato un po' da tutti, ma ovviamente il problema è sempre quello. E non mi ci soffermo. Mi vorrei soffermare un attimo qui perché questa è la legge regionale della Toscana che istituiva e regolamentava le commissioni. È del 2009 e ci diceva che la commissione unica di accertamento è formata da un medico dipendente specialista in medicina legale con le funzioni di presidente, un medico dipendente convenzionato specialista nella patologia oggetto dell'accertamento, un medico di categoria, un medico dell'INPS. Abbiamo sentito quanto è importante il medico specialista per la valutazione delle particolari patologie. Ecco, a questo proposito le commissioni integrate come questa nostra Toscana, ma come lo sono ovviamente dopo l'articolo 20, da noi hanno funzionato benissimo. Noi evidentemente siamo un'isola felice. Fino a poco tempo fa, fino a maggio scorso, all'inizio di giugno, il medico dell'INPS è sempre stato presente nelle nostre commissioni. L'accordo con questi medici, perché evidentemente c'era una condivisione delle valutazioni e anche dell'approccio, è stato sempre perfetto. Di fatto non abbiamo mai fatto un discordo, se non quei discordi che avevamo, sui quali ci eravamo accordati per fare dei discordi, che, come già stato ricordato anche prima, sono i sordi e gli affetti da Down, da sindrome di Down, perché chiaramente la nostra valutazione è diversa, quella dell'INPS è differente dalla nostra, e quindi ci accordavamo per fare un discordo affinché poi dopo ognuno potesse fare la sua valutazione. Ma al di là di questi casi non ci è mai capitato di fare un discordo. Quindi direi che è stata un'esperienza da questo punto di vista positiva l'integrazione del medico dell'INPS. La legge toscana poi è stata leggermente modificata nel 2011 per due criticità sostanzialmente. Una è quella della presenza del medico specialista che ci creava effettivamente delle difficoltà, perché ovviamente la riduzione delle risorse non permetteva sempre di poterlo avere e quindi di fatto bloccava le attività, e il fatto che la commissione si potesse riunire validamente con tre componenti. Dalla legge nazionale 111 del 2011, che testualmente la conosciamo tutti, ma ricordando, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari. La Spending Review di Cottarelli ci ricorda che riduzione dei trasferimenti inefficienti, la prova del reddito per indennità di accompagno e abusi di pensione, si stima anche un risparmio. Il problema è la fonte dei dati successivi, è il Fatto Quotidiano, quindi non so quanto possa essere affidabile, ma credo che comunque debba essere in qualche modo letta. È stato un po' anche accennato, sono stati recuperati 170 milioni, sono stati spesi 110 per fare le verifiche, e ovviamente, come è stato detto, poi c'è sopra tutto il costo del contenzioso che è stato oltre questo, quindi queste sono sempre Spending Review, notizia di ora del 9 ottobre, Cottarelli se ne va. Forse arriva un altro, forse no, non si sa. E non si sa quindi che fine fa la Spending Review, così come era stata scritta a Cottarelli. Patto per la salute. Patto per la salute 2014-2016 è un documento assolutamente interessante da tenere presente anche per le nostre attività. È un documento che parla una infinità di volte di finanza pubblica, dice anche ovviamente qual è il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, parla di equità, innovazione, appropriatezza, poi fa riferimento ai LEA, i LEA però del 2001, perché sappiamo purtroppo che i LEA del 2008 non sono mai stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il DPCM non ha mai visto l'attuazione. Questo è un problema per le strutture di medicina legale, ovviamente. Sempre del patto della salute, si parla di disabilità solo due volte, per garantire alla persona con disabilità un percorso riabilitativo integrato all'interno della rete riabilitativa. E qui ritorniamo alla valutazione ICF, o comunque una valutazione diversa da quella della semplice disabilità. E poi ancora l'integrazione dei servizi delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, e particolarmente per le aree della non autosufficienza e della disabilità e della salute mentale. Quindi anche qui si parla di integrazione, di recupero. Tornando alla legge 111 del 2011, poi ci sono state una serie di intese fra regioni e INPS, per le quali è stato affidato all'istituto l'accertamento dei requisiti sanitari. Io ho questi dati, non so se l'INPS ne ha altri più aggiornati. L'ultimo è del 7 ottobre.
Non tutti sono pienamente confermati, sono a macchia di leopardo, perché in realtà poi alcune regioni non hanno passato proprio tutto, però
no, alcune sono in via sperimentale,
sì,
infatti
sì, non hanno passato proprio
sì. Ho riportato qui, per esempio, Friuli Venezia Giulia è in via sperimentale per un anno, per l'ASL 6, esattamente, mentre Salerno invece è subentrata completamente all'INPS. Poi questi passaggi sono stati anche commentati, la fonte è INPS in questo caso, e si fa notare come il passaggio all'istituto ha ridotto i tempi di attesa, 40 a fronte di 141 giorni per l'invalidità, addirittura 32 su 107 precedenti per le malattie oncologiche. Relativamente alla ASL di Trapani sono questi dati. Allora mi domando, ma ha senso ancora impiegare risorse umane, informatiche delle ASL? Se la risposta è sì, sforzi, proposte, progetti non possono bypassare le strutture di medicina legale, perché le strutture di medicina legale hanno comunque una loro centralità, una loro importanza, un loro bagaglio culturale, è stato ampiamente dimostrato dai relatori che mi hanno preceduto. Ottimizzare le risorse, cosa significa ottimizzare? Ottimizzare significa riduzione dei costi, ma ha anche tanti altri significati. Allora, torno al patto della salute 2014-2016, perché è l'ultimo documento nazionale importante. Ottimizzazione, se ne parla tanto di ottimizzazione. Ottimizzazione, riduzione dei costi, razionalizzazione. Infatti il piano ne parla, semplificazione delle procedure di razionalizzazione, attuazione del quadro normativo di riferimento, nonché di ottimizzazione delle risorse. Proprio perché evidentemente è un problema, questo è un problema, lo sappiamo tutti naturalmente, non è che lo sa anche l'ultimo uomo della strada, ma il piano sanitario lo scrive, il patto per la salute, scusate, non il piano sanitario, lo scrive in maniera chiara e tonda. L'ottimizzazione del sistema di rilevazione e trasmissione delle informazioni riguardo le prestazioni erogate, anche qui è sempre rivolto al capitolo spesa, al capitolo di spesa. Anche la Regione Toscana nel 2012 aveva in maniera abbastanza chiara focalizzato gli aspetti su queste problematiche. È stato ampiamente detto stamani molte volte, i bisogni, bisogna dare risposte ai bisogni, e quindi bisogna parlare di qualità, anche questo è stato detto, elevare il livello culturale. La risposta deve essere appropriata, pertinente e equità, certamente. Chi non può condividere questi concetti? Credo nessuno. Pertinenza significa adeguamento ai tempi dei modelli, non quindi tornare indietro, ma adeguarsi. Appropriatezza, rapporto costo-efficacia delle prestazioni. L'ottimizzazione è anche però sul posto di lavoro. Io ho trovato questa simpatica definizione grafica dell'ottimizzazione sul posto di lavoro, effettivamente ottimizzare la gente, cioè i lavoratori, i colleghi o la componente amministrativa non è semplice, perché tutte queste componenti ci sono. Questa è simpatica e francamente molto molto condivisibile. Ci sono le persone che tese verso l'arcobaleno, quelle che quindi aiutano e spingono, ci sono le persone che si impegnano tanto ma di fatto tirano il carro da una parte leggermente diversa, le persone che sono semplicemente salite col carro e che ci stanno sopra, le persone che tirano indietro e quelle che invece cercano di rompere le ruote e di parcare tutto. Da parte mia ho sempre tenuto di conto questi principi di Carnegie, questo, lui le disse nel 1936, ma sono a mio parere ancora oggi essenziali, proprio per ottimizzare le risorse umane. Ottimizzare le risorse umane significa anche motivare, no? E qui entra in gioco il management aziendale. Noi abbiamo in Toscana la Scuola Superiore di Sanità del Sant'Anna, che tutti credo conoscono, che forma di fatto i manager il management sanitario. È un lavoro difficile, ma i risultati, almeno sulla carta e potenzialmente, sono stati raggiunti. Poi vedremo come sarà il futuro, perché di fatto questo non lo sappiamo. Catazzo, che è un ingegnere di Verona, però ammonisce che il miglioramento continuo, applicabile anche al progetto di ottimizzazione delle risorse, non può e non deve essere imposto dall'alto e portato avanti sempre dalle stesse persone. I manager si devono mettere in gioco e devono scendere in campo. Pochi miglioramenti avvengono se si rimane sempre in ufficio, questo è evidente. Questo è un ammonimento che farei un po' a tutti, perché dovrebbero vedere e venire nelle strutture di medicina legale quando siamo in prima linea di fronte alle persone, perché noi le vediamo tutti i giorni, le persone e i bisogni delle persone. E questo sarebbe una cosa che si dovrebbe fare. Quindi motivare le persone, ponendole al centro del cambiamento. Modello attento alle risorse umane deve o dovrebbe vedere le risorse come un asset, cioè come un bene, un vantaggio, e non come una semplice variabile di costo. Noi nella nostra azienda negli ultimi 2 anni abbiamo avuto il 15% di personale amministrativo in meno che non è stato sostituito a livello aziendale, e è un problema poi quando anche se si implementa il sistema informativo, se si cerca di ovviamente razionalizzare, ottimizzare tutto quel che si vuole, ma poi dopo mancano le persone e anche le risorse che dovrebbero essere impiegate. Ottimizzare significa anche stilare una procedura. Questa è la nostra, ma tutti l'avranno, una loro procedura sull'accertamento delle disabilità e delle invalidità civili. Ovviamente si definano i termini, se cos'è la seduta tecnica, cos'è la visita domiciliare, la visita per delega, la pratica sospesa, il post mortem, e si declinano tutte le fasi con il loro svolgimento, chi le fa, la loro responsabilità e come devono essere svolte. Questo ovviamente ora non lo sto a leggere tutto, ma è un dettaglio necessario per far funzionare di fatto tutta la macchina, che è piuttosto complessa. Noi partiamo dalla prima fase, che è quella della calendarizzazione degli accertamenti, poi le facciamo gli inviti, le facciamo noi, fino a arrivare all'archiviazione secondo tutti quei passaggi informatici che Pellizza ha prima chiaramente esplicato, tra passaggi informatici e cartacei tra l'azienda sanitaria e l'INPS. Sono gli stessi che Pellizza prima ha illustrato. La Regione Toscana è partita con la cooperazione applicativa già da febbraio del 2010, anche qui dico le stesse cose, ma la cooperazione applicativa con IPS all'inizio aveva delle difficoltà, piano piano ci siamo adeguati e devo dire che attualmente i problemi sono molto meno, anche se le stesse problematiche di a volte stop che prima sono state simpaticamente anche illustrate ci sono e sono indubitabili. Il software gestionale che noi abbiamo, che è un software che moltissimi hanno, in Toscana abbiamo quasi tutti lo stesso, ma non è quello importante, ci permette di fare tutta una serie di attività e di gestire tutto quanto il processo, dalla presa in carico delle pratiche all'INPS, la gestione, la comunicazione all'INPS dell'agenda, la gestione della commissione, delle sedute, le convocazioni, le commissioni e tutta la pratica diventa in questa maniera tracciabilissima. La cartella medico-legale, anche questo è stato ricordato, la cartella medico-legale è una funzione per noi fondamentale, importantissima, perché ci permette, ovviamente tenuto conto del rispetto della privacy e di tutto quanto, incrociare dei dati. Credo a tutti capiti di avere e di vedere delle certificazioni fatte per l'invalidità in un certo modo e le stesse certificazioni fatte per la commissione patenti o per altre cose completamente opposte, anche a pochi giorni di distanza dallo stesso specialista. Questo è un problema non da poco, a noi ci è capitato qualche caso, fra l'altro di recente eclatante, eclatante nel senso che ci metteva nelle condizioni di prendere decisioni assolutamente errate. Grazie alla cartella medico-legale questa cosa è stata stoppata. Altro problema sui dati elettronici in generale, il fascicolo sanitario elettronico, il cloud computing, che dovrebbe, secondo la riforma della pubblica amministrazione e della informatizzazione della pubblica amministrazione, ridurre i costi, dare più efficienza, però anche qui ovviamente occorre avere gli adeguati supporti anche ovviamente di carattere finanziario. Quindi le aziende sanitarie dovranno evolvere verso un modello tecnologico informatico e clinico. Altro aspetto importante è la dematerializzazione del cartaceo, non ne possiamo più, lo dobbiamo archiviare noi, ma produciamo una quantità di carta enorme, per cui con la dematerializzazione bisognerà farci i conti. Noi tentiamo di fare un progetto proprio per dematerializzare appunto il nostro archivio. Le criticità sono già state dette, sono sempre gli stessi, i tempi di accertamento, ma noi abbiamo come Regione Toscana 60 giorni di tempo, noi li rispettiamo, ci stiamo dentro, ma non lo a parte la legge 80 ovviamente che va per il suo conto, non li abbassiamo ulteriormente, almeno a Siena, perché altrimenti il solito soggetto ci fa 4 domande all'anno. E quindi non ha senso. La mancata partecipazione dei medici INPS alle commissioni è un problema generale, ma da noi no, se non negli ultimi 2-3 mesi, ma per problemi contingenti. C'è però un'assenza di filtro delle richieste di accertamento domiciliare. I medici curanti barrano, i patronati lo stesso, visita domiciliare, poi diventa difficile non farla, andiamo a fare la visita domiciliare, sappiamo tutti quanto costa in termini di tempo, di efficienza e di risorse, e poi non c'è bisogno, addirittura si va e ci dice: ma chi l'ha chiesta? L'utente, il cittadino dice: ma chi l'ha chiesta? Non c'è filtro per le nuove domande, sono domande che vengono fatte senza una motivazione, la diagnosi è quella di prima, non c'è un aggravamento. C'è un notevole incremento ai nostri servizi di ogni tipo di richiesta, spesso incongrua, il cittadino dove va? Va alla medicina legale, perché è una di quelle che risolve sempre le cose. Quindi in conclusione, ha ancora un senso per le aziende sanitarie impiegare risorse? Questo non lo so, io è un dubbio, ovviamente non ho la risposta da fare, la lascio agli altri colleghi. Grazie.